sicurezza è la strategia della nostra, della, diciamo, la strategia della strategia che Dino e io abbiamo messa nell'organizzare le due serate. Allora, la prima che voi, alcuni di voi hanno, qui hanno partecipato, è partita da gli strumenti che esistono per fare funzionare le cellule nervose. Abbiamo parlato di sinapsi, cioè di collegamenti tra i neuroni l'uno con l'altro, e poi del fatto che l'interazione, il funzionamento del sistema nervoso è collegato in qualche modo, se non altro dal punto di vista patologico, con l'immunologia. Quindi c'è questa immuno neuroscienze che sono veramente molto importanti anche per le conseguenze che ci sono a livello delle malattie. Allora, dopo questo inizio che ha, diciamo, chiarito alcuni punti, se non altro, magari qualcuno di voi ha pensato che bello, me lo vado a studiare un po' di più, eccetera, eccetera. Benissimo. A questo punto noi vogliamo invece rientrare in qualche cosa che le neuroscienze sono veramente importanti. Cioè, diciamo, le neuroscienze sono importanti anche perché ci sono nelle stesse società quelli che fanno lo studio delle sinapsi o degli strumenti delle sinapsi o delle molecole che ci sono dentro le sinapsi e così via, senza limitazioni. E dall'altro lato, quelli invece che studiano la patologia e le malattie, le conseguenze, gli strumenti, eccetera. Quindi la strategia prevede che nel secondo intervento noi cominciamo a ragionare anche un pochino sugli strumenti, sugli eventi che possono in qualche modo legarsi anche, quindi c'è una parte, diciamo, di spiegazione, di strumenti, come dicevo prima, ma guardando anche il problema della patologia. Allora, per questo noi abbiamo invitato i due colleghi che incontriamo e incontrate stasera, il primo dei quali è Luigi Ferrini-Strambi, che è, diciamo, un esperto molto conosciuto ovunque in questo paese e anche nel resto d'Europa sul problema del sonno. Quindi il sonno è qualcosa naturalmente che tutti noi conosciamo perché ci andiamo tutti i giorni, chi più chi meno, chi si ci mette poco tempo per cominciare a dormire, chi invece magari si sveglia troppo presto. Insomma, nessuno di noi è 100% perfetto da questo punto di vista, però magari ce la capiamo. Allora, ora Luigi ci racconterà, Luigi è il professore dell'Università di San Raffaele, in cui insegna proprio a queste e qualche altra cosa, e che ci racconterà dalla veglia al sonno, regolazione, meccanismi, cioè cosa regola il sonno, quali meccanismi funzionano. E quali sono i disturbi e quella patologia di cui dicevamo prima?
Grazie. Grazie Jacopo della presentazione, grazie, buonasera a tutti. E, siccome ho mezz'ora di tempo, io vorrei poter risolvere tutti gli aspetti che ci ha illustrato il professor Mendolesi, cioè quindi la regolazione, i meccanismi, i disturbi, ecco. Chiaramente in 30 minuti non posso fare tutto ciò, ma vorrei arrivare a darvi delle informazioni da portare poi a casa, magari su cui poi poter ragionare e pensare successivamente. Allora, la prima cosa interessante che vedete è questa diapositiva, perché quando noi pensiamo al fatto di star svegli o di dormire, noi pensiamo sempre che questo in realtà è un effetto della corteccia cerebrale. Ma tutto quello che regola la veglia e il sonno e le diverse fasi del sonno, in realtà sono nella profondità del cervello. E questa è la cosa fantastica per cui come dico sempre agli studenti, quando pensiamo al cervello, il cervello è un organo unico rispetto a tanti altri organi che abbiamo nel nostro corpo. Pensate al fegato, il fegato in ogni punto è sempre uguale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del funzionamento. Pensiamo al rene, pensiamo a qualunque organo. Il cervello invece è completamente diverso. Perché? Perché il cervello in ogni punto è strutturato in maniera diversa e il cervello in ogni punto ha una funzione diversa. Se voi pensate ad esempio al problema del sonno, ecco, questa diapositiva ci fa vedere questa zona rossa, che tra l'altro si deve come scoperta a uno dei grandi italiani, che è questo signore qui, Giuseppe Moruzzi, dell'Università di Pisa, uno degli italiani di cui ci possiamo veramente vantare, perché Moruzzi è quello che ha scoperto che questa area rossa è quella sostanzialmente da cui parte lo stimolo per essere sveglio, per dormire, la sostanza reticolare, questa zona importantissima da cui poi partono tutti gli altri impulsi. Oppure pensiamo a quando, diciamo così, facciamo il sonno profondo, che poi adesso vedremo di cosa si tratta quando parliamo di sonno profondo. Ecco, vedete, quest'area lì verde, che vedete lì, questa piccola zona, e in quella zona appunto parte il comando per farci dormire in maniera profonda. Lì vicino c'è un'altra piccola struttura, che si chiama nucleo soprachiasmatico, piccola struttura con poche cellule, ma sono quelle cellule che ci scandiscono il ritmo sonno-veglia. E voi sapete che proprio l'ultimo premio Nobel è stato dato a dei personaggi che hanno studiato proprio questo aspetto della ritmicità. Quindi vuol dire che questa ritmicità, adesso spero poi di poterlo dimostrare, è molto importante. Poi vedete, c'è una zona gialla, che è quella lì, che è la zona che si trova, che questa è quella struttura che è il tronco cerebrale. In quella zona parte, scatta il comando per far avvenire il sonno REM, che è il sonno in cui si sogna. Voi sapete, rapid eye movements, movimenti oculari rapidi, quella parte particolare del sonno in cui il soggetto fa dei sogni molto bizzarri, molto particolari. Quindi queste zone proprio all'interno del cervello, ognuna con una funzione diversa. Ma se noi facciamo un elettroencefalogramma ad un soggetto nelle diverse condizioni, vediamo che questo elettroencefalogramma varia molto. Questo ad esempio, se noi vediamo la prima traccia è quella che abbiamo quando siamo, spero, attualmente lo siamo, tutti svegli con gli occhi aperti. Poi magari qualcuno tende a chiudere gli occhi e compare quella che si chiama attività alfa, questa attività che sembra un pettine, questa attività molto particolare. Poi, speriamo che nessuno ci arrivi, si entra nel sonno. Ed è questa la terza traccia, che vedete lì, quella è quello che si chiama stadio 1 non REM, è l'ingresso nel sonno. Poi il sonno tende ad approfondirsi, e compare quello che si chiama stadio 2. Lo stadio 2 è questo, ed è uno stadio 2 non REM molto particolare, perché ci sono due figure caratteristiche. Una è quella dei fusi del sonno, quelli che si chiamano spindles, e l'altra sono i complessi K, queste grandi figure triangolari che sono caratteristiche di questo stadio. Perché lo stadio 2 non REM è importante? È importante soprattutto perché è lo zoccolo duro del sonno. Tutti noi quando dormiamo il 50% del nostro tempo lo passiamo in stadio 2 non REM, con questi spindles e questi complessi K, che sono un po', in una certa maniera possiamo considerarli un po' come i guardiani del nostro sonno, perché gli spindles e i complessi K in una qualche maniera proteggono il mio cervello da quelle che possono essere le influenze esterne. Quindi questi guardiani, gli spindles e K, fanno sì che il cervello continui a dormire anche se ci sono un po' delle perturbazioni esterne. Ma sono importanti anche per un altro motivo, perché gli spindles e i K, i complessi K, sono in una qualche maniera collegati con la memoria, con i processi cognitivi. In che senso? Nel senso che, quando facciamo un esempio pratico, un soggetto il venerdì sera va a una conferenza molto importante e poi va a letto. Quella notte, dopo aver seguito una conferenza molto importante, avrà una attività di spindle, cioè questi spindle, questi fusi saranno molto di più rispetto ad esempio al sabato sera, dove il soggetto invece è andato solo e semplicemente nel pomeriggio al supermercato, non ha avuto nessuna particolare stimolazione dal punto di vista cognitivo, e quella notte farà meno spindle. Cioè quindi questi fusi, questi spindle, con i complessi K, sono in una qualche maniera correlati all'attività cognitiva del soggetto. E l'altra cosa interessante è che questo aspetto degli spindles si è visto recentemente da un gruppo scandinavo, che gli spindles sono molto di più nella donna rispetto all'uomo. Quindi questo finalmente è una dimostrazione che la donna è più intelligente dell'uomo, o comunque potremmo dire, la donna ha, come concludono questi autori, una maggiore plasticità sinaptica, si adattano molto meglio, sono in grado di cambiare meglio quello che è il funzionamento del cervello rispetto all'uomo. E altrettanto interessante, come dicevo prima, non è soltanto il fatto della cognizione, delle capacità intellettive, ma ad esempio questo studio ci fa vedere come nei soggetti con l'Alzheimer, rispetto ai soggetti di controllo, questi sono i soggetti di controllo, questi sono gli Alzheimer, scusate, questi, ecco, gli Alzheimer sono in nero, ecco, e questi sono i soggetti di controllo, soggetti sani. Questi complessi K in un soggetto demente tendono a diminuire in maniera importante. Cioè quindi questi guardiani del cervello, che tendono comunque a diminuire con l'invecchiamento, quando c'è una condizione patologica come l'Alzheimer, diminuiscono in maniera ancora più drastica. Ma torniamo alle varie fasi del sonno dal punto di vista elettroencefalografico. Se voi vedete questa diapositiva, la prima traccia, che è la veglia occhi aperti, la terza traccia, che è lo stadio 1 non REM, e l'ultima traccia, che rappresenta invece... Oddio, scusate. Cosa è successo? Sì,
forse è toccato qualcosa di là.
Aspetta. Forse di là, no, io... Forse quello che ecco, dicevo, e quest'ultima traccia, che è praticamente il sonno REM, il sonno in cui si sogna, come vedete queste tre tracce sono molto simili tra di loro. E allora questo può costituire un problema. Certo, non è un problema distinguere questa fase del sonno. Vedete questa specie di onde molto ampie, lente? Quello è il sonno profondo. È il sonno che tutti noi desideriamo avere quando andiamo a letto, perché è la fase più profonda, quello che si chiama stadio 3, non REM, quello che si chiama slow sleep, sonno ad onde lente, quello che si chiama delta sleep, ed è il sonno, in una qualche maniera potremmo dire, più ristoratore. Questo si distingue facilmente, sicuramente, ma se noi andiamo a vedere la prima, la terza e l'ultima traccia, cioè veglia ad occhi aperti, stadio 1 non REM e sonno REM, sono delle situazioni molto simili dal punto di vista elettroencefalografico. Anche un bravo elettroencefalografista a volte fa fatica a distinguere. Ecco perché quando studiamo il sonno noi diciamo facciamo una poligrafia notturna. Perché poligrafia? Perché andiamo a studiare altri parametri, non soltanto l'elettroencefalogramma, ma anche i movimenti oculari, vedete qui la registrazione dei movimenti oculari, e anche, questo è l'aspetto ancora più importante, il tono muscolare. Perché è importante registrare il tono muscolare? È importante perché è incredibile, ma durante il sonno REM, il sonno in cui sogniamo, noi siamo paralizzati. Siamo completamente paralizzati. E c'è una ragione per tutto ciò, perché voi pensate, nelle nostre case, se tutti noi dovessimo mettere in atto quello che stiamo sognando, le nostre case ogni notte sarebbero un teatro. C'è quello che lava i vetri, quello che va in bicicletta, quello che corre. Quindi noi sogniamo, abbiamo questa attività onirica, ma siamo completamente paralizzati. Tranne una situazione che poi vedremo alla fine della mia relazione. E poi, se noi consideriamo, mettiamo insieme questi tre parametri, elettroencefalogramma, tono muscolare e movimento oculare, riusciamo a fare quella che si chiama stadiazione del sonno. Cioè riconoscere appunto le varie fasi di sonno. Una cosa che mi chiedono spesso è: ma allora noi sogniamo soltanto durante il sonno REM? In realtà, se noi pensiamo ai sogni come qualcosa di molto bizzarro, molto particolare, cioè il fatto di mettere insieme delle situazioni improbabili, ecco, questo sicuramente avviene solo nel sonno REM. Ma se noi pensiamo anche a volte a quella che viene definita attività pensierosimile, cioè il fatto di sognare magari qualche pezzo di quello che si è trascorso, si è fatto durante la giornata, ecco, questo può avvenire anche nel sonno non REM. Quindi il sonno REM, il sonno dei sogni, è un momento di fantasia particolare, è un momento in cui vengono appunto messe insieme delle cose fantastiche. E tutto ciò non avviene durante il sonno non REM, perché durante il sonno non REM, anche se io sveglio un soggetto e gli dico cosa stavi pensando, vi dirà delle cose molto vicine alla realtà, a quello che magari ha fatto il giorno prima, o alle cose diciamo più banali, ma non sicuramente robe fantastiche come invece mi riferisce un soggetto che viene svegliato durante una fase di sonno. Quando penso comunque al sonno, devo pensare sostanzialmente anche a che cosa? Devo pensare a un percorso che io faccio tutte le notti. In che senso? Nel senso che c'è proprio una strada che io percorro. Il soggetto è sveglio, poi va in stadio 1 non REM, poi va in stadio 2, poi va in sonno profondo. Poi il sonno si alleggerisce e compare la prima REM. Questo è molto importante perché questo ciclo non REM REM si ripete 4-5 volte nel corso della notte. Ma qual è la cosa fantastica? La cosa fantastica è che i cicli sono diversi. Perché sono diversi nel corso della notte? Perché nei primi 2-3 cicli di sonno io ho tanto sonno profondo. Quel sonno ad onde lente, quella specie di coma. Più mi avvicino verso il mattino e più prevale invece il sonno REM, quello dei movimenti oculari rapidi. Allora, a uno verrebbe spontaneo dire, ma c'è un motivo, c'è una ragione. E vi assicuro che una ragione c'è, perché tutto quello che avviene, quasi tutto quello che avviene a livello biologico, è sempre rapportato a una motivazione specifica. Quando io vado a letto la sera, sostanzialmente cosa devo fare? Io sono stanco, sarò, e quindi allora la cosa che devo fare è quella di cercare di riposare. E per cercare di riposare ho proprio bisogno di quel sonno ad onde lente, quella specie di coma. Poi invece mi avvicino al mattino, e avvicinandoci al mattino noi abbiamo bisogno di una cosa, di cominciare a scuotere un po' il nostro cervello. Dobbiamo in una qualche maniera riattivarlo, perché la veglia sta per arrivare. E allora ecco la motivazione per cui verso il mattino c'è tanto sonno REM, che non a caso si chiama sonno paradosso. Perché il sonno REM si chiama paradosso? Adesso ve lo farò vedere, ma comunque intanto potete immaginare perché. Si muovono gli occhi, l'attività mentale è molto, molto intensa, e quindi queste sono ragioni per cui il sonno REM non è un sonno riposante. E questo lo sottolineo perché molte volte, quando discuto a volte con i pazienti, non ho capito per quale motivo, ma loro sostengono che sia il sonno REM quello riposante. Non è vero. Il sonno REM è un sonno paradosso. Non è riposante. Chi fa tanto sonno REM non può pensare di avere un sonno riposante, perché è un sonno molto, molto attivo. Allora, quindi, questo aspetto è molto importante del percorso. E se io devo considerare questi 5 diversi momenti nel corso della notte, ecco, posso considerare che tutto sommato i primi 3 momenti, i primi 3 vagoni di questo treno che tutte le notti fa questo percorso, sono sotto il dominio del sistema GABA, mentre gli ultimi 2 vagoni sono sotto soprattutto il dominio del sistema colinergico. Il sistema colinergico, che come sapete è quello che è anche molto attivo durante la veglia, è quello che mi consente di catturare le informazioni, fare del processo appunto che vi consente di catturare informazioni. E questa attività colinergica, in questo preciso momento del sonno, invece è ridotta al minimo. Perché è ridotta al minimo? C'è un motivo. Io durante il sonno, quando sto dormendo, soprattutto nella prima fase, nelle prime 3-4 ore, devo portare avanti quel processo che poi vedremo, è il consolidamento della memoria. Io devo mettere le informazioni nei cassetti. E allora se devo fare questo processo, non posso essere disturbato da altre cose che mi arrivano dall'esterno. Ecco perché il sistema colinergico, durante le prime fasi del sonno, le prime 3 ore, deve essere assolutamente bassa come attività, deve avere un'attività bassissima, proprio per non essere implicato nel catturare nuove informazioni. Ma al di là del fatto delle varie fasi di sonno, c'è un altro aspetto altrettanto importante. Il sonno deve essere collocato in una maniera precisa. Noi dormiamo in un momento preciso. So che qualcuno di voi vorrebbe dormire anche adesso, dopo questa mia, però vi assicuro che bisogna dormire quando è il momento. E allora, come si fa a stabilire quando è il momento? Chi lo stabilisce? Ci sono sostanzialmente tre aspetti che devo considerare. Il primo è la luce. Perché la luce? Qui siamo fortunati, questa sera c'è una buona illuminazione. Quando c'è una buona illuminazione, proprio perché esiste questo fascio che si chiama tratto retino-ipotalamico, che va dalla retina all'ipotalamo, grazie a questo fascio io quando ho tanta luce inibisco il rilascio di melatonina. Se noi adesso abbassiamo le luci, anche se io smetto di parlare, o anche se continuo a parlare, sicuramente la melatonina viene rilasciata e voi cominciate a sentire un certo torpore. Notate bene, non vi addormentate, perché la melatonina non è un ipnotico. La melatonina è un ipno favorente. La melatonina consente un po' un rilassamento generale, ma non state tranquilli che se prendete la melatonina non è che vi addormentate dopo 5 minuti. Quindi la luce è importante. Pensate quindi anche all'importanza di questa implicazione. Pensate tutte le sere quando noi utilizziamo dei phone, dei pad, tutti i vari strumenti elettronici e poi andiamo a dormire e pretendiamo di dormire. In realtà non possiamo pretendere di dormire, perché con queste fonti luminose abbiamo in una qualche maniera inibito il rilascio di melatonina e quindi faremo più fatica. Poi c'è un altro sistema importante, che è quello della temperatura corporea. Perché è importante la temperatura corporea? La temperatura corporea è importante perché anch'essa segue un ritmo circadiano preciso, nel senso che nelle prime ore del pomeriggio, verso le 3 e 4 del pomeriggio, c'è il picco massimo di temperatura corporea. Alle 3 e 4 di notte c'è il picco minimo di temperatura corporea e a queste variazioni corrisponde esattamente il livello della mia vigilanza. In che senso? Nel senso che alle 4 del pomeriggio sono molto attivo, normalmente per uno che è normale, ma alle 4 del mattino, se non sono ancora andato a dormire, ho un livello di vigilanza minimo. Le famose morti del sabato sera, quando si seguono quelle discussioni, la colpa è della macchina veloce, la colpa è dell'alcol, la colpa è delle droghe, la colpa è semplicemente del fatto che è legato al fatto che quando alle 4 del mattino ho il picco minimo di temperatura corporea, il mio livello di vigilanza è minimo e a quell'ora devo essere a dormire, non devo essere in giro. Perché se sono in giro il mio livello di vigilanza è minimo e quindi rischio di avere degli incidenti. Anche se non ho bevuto, anche se non ho assunto sostanze, anche se non ho la Ferrari, ma semplicemente una 500. Quindi il secondo aspetto importante è la temperatura corporea. Tra l'altro questo è un altro aspetto importante della temperatura. Sapete cosa succede quando si va avanti con gli anni? Pensiamo a tutti noi, penso anche a me stesso. Andando avanti con gli anni si assiste a una cosa molto strana. Si tende ad andare a letto un po' prima e ci si sveglia un po' prima al mattino. E sapete a che cosa è legato questo aspetto? Al fatto che andando avanti con gli anni, il picco minimo di temperatura tende ad anticipare. Cioè quindi non ce l'avrò più alle 3:30-4 del mattino, ma ce l'avrò magari alle 2:30. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che vado a letto prima e mi sveglio prima. Divento in una qualche maniera più all'ovulo rispetto a quando ero più giovane. Questa è un'implicazione molto importante anche per te, penso. Lo dico al mio relatore, al relatore che mi seguirà, perché ti spiego poi perché. Quindi, luce, temperatura corporea, ma non basta. C'è quello che secondo me è la cosa più importante. La cosa più importante che è questa. L'orologio biologico interno. Allora state ben attenti, guardate. Secondo me stasera valeva la pena essere qui soltanto per capire questa diapositiva che spero di illustrarvi in maniera convincente. Allora, questo è uno studio fatto con la PET. La PET, sapete, è l'esame che serve per valutare il metabolismo cerebrale. E questo autore, vedete, ha studiato la veglia, il sonno, nei vari momenti, attraverso appunto la PET. Quando vedete rosso, vuol dire massimo metabolismo. Quindi metabolismo molto attivo. Quando vedete giallo, vuol dire metabolismo intermedio, metabolismo, cioè, scusate, giallo è ipometabolismo, metabolismo molto basso. E quando vedete arancione, invece, che qua, vuol dire metabolismo intermedio. Quindi rosso molto attivo, giallo molto ipoattivo, proprio quasi dormiente, e arancione metabolismo intermedio. Allora, in questa diapositiva, vedete, ci sono quattro situazioni. Questa è la veglia alle 10:30-11 di sera. Tutto molto rosso, molto attivo. Questa invece è la veglia, quindi se facciamo un elettroencefalogramma qui e qui, vedete un'attività di vetro. ma questa è la veglia alle 7 del mattino. Come mai è così? Vedete, c'è tutto questo metabolismo intermedio. Questo è quello che corrisponde a ciò che mia nonna mi diceva quando ero molto giovane. Alla sera leone, al mattino arancione. Nel senso che al mattino, purtroppo, bisogna aspettare un po' di tempo per far sì che ci sia un'attivazione della corteccia cerebrale. Quindi la mia corteccia, il mio cervello, impiega un po' di tempo per passare da arancione a rosso. Quanto impiega? Allora ecco che qui entra in gioco l'orologio biologico interno. Voi sapete che il 70% delle persone sono ritenute normali, come ritmo sono veglia, quelli che vanno a dormire alle 11 di sera e si svegliano alle 7 del mattino. Un 25% sono gufi o tendenzialmente gufi, cioè quindi prima delle 2 o 3 del mattino non hanno sonno, però poi dormirebbero fino a mezzogiorno l'una. E un 5% delle persone della popolazione generale è al nord, quindi alle 7 e mezzo, 8 di sera è già lì che sta crollando, e poi però alle 5 del mattino uno è già sveglio. Allora, qual è l'aspetto interessante? È che questo arancione in un soggetto normale può durare un quarto d'ora, il tempo di lavarsi la faccia, lavarsi i denti e prendere un caffè, ma in un gufo, quell'arancione, dura anche 4 ore. Uno può dire, vabbè, aspetto,
non importa.
Certo, aspetto, però dipende dal lavoro che faccio. Se io faccio il cardio più lungo e sono gufo, e alle 8 del mattino sono in sala operatoria, sveglio, non è che io non riesco a fare il mio intervento. Il mio intervento lo faccio perché io sono sveglio. Ma se succede qualcosa, un imprevisto, in cui io devo mettere insieme, connettere bene tutti i miei neuroni e le mie capacità, non sono in grado di farlo. Ecco perché è importante questo aspetto del cronotipo, cioè della tipologia appunto del fatto di essere gufo all'ovula o normale. È importante perché ha delle possibili implicazioni anche sull'attività lavorativa. Vediamo invece cosa succede qui. Questo è lo slow sleep, il sonno non delente. Quel sono quasi comodo. E questo invece è la REM. Allora, innanzitutto, voi dovete pensare che durante la REM ci sono delle zone del cervello che sono addirittura più rosse che durante la veglia. Ma a prescindere, senza voler entrare negli aspetti più specifici, c'è una cosa molto interessante. Se voi vedete cosa succede sulle regioni anteriori del cervello, sia durante il sonno profondo che durante il sonno REM, vi accorgerete di una cosa. Sono sempre gialli, sono sempre in ipometabolismo. Perché? Perché queste zone anteriori sono sempre a basso consumo, a basso rendimento durante la notte, a prescindere dalla fase di sonno? È molto semplice, perché le zone anteriori del cervello sono quelle che io utilizzo di più durante la veglia. Quando io parlo, quando mi muovo, quando penso, quando faccio dei collegamenti. Qualunque cosa io faccia di importante durante la giornata, la stragrande maggioranza del lavoro viene svolto dalle aree anteriori del cervello. E quindi queste aree anteriori del cervello durante la notte devono riposare. Ecco perché è importante dormire. Andiamo avanti. Il cervello. Perché esiste il sonno? Perché dobbiamo dormire? È importante. Una delle prime funzioni è proprio questa. Il sonno facilita la pulizia degli scarti dei neuroni durante la notte. Voi avrete sentito parlare di quello che si chiama la funzione linfatica. Il sistema linfatico è un sistema molto simile a quello linfatico. Ed è un sistema, una specie di sistema che consente un po' la pulizia, è come se fossero degli spazzini che lavorano di notte e che tirano via tutti i detriti che sono stati prodotti durante la giornata. E questo è sicuramente un aspetto importante. Poi, questo è l'altro aspetto importante. Il sonno è la maniera in cui il mio cervello paga il prezzo della plasticità. Questi sono due italiani che sono molto conosciuti negli Stati Uniti, Giulio Tononi e Chiara Cirelli, che sono veramente due personaggi che io conosco personalmente, ma personaggi che sono molto importanti perché hanno fatto delle scoperte molto importanti. Una di queste è il fatto che durante la notte avvengono dei processi cognitivi molto importanti. Ma perché avvengono? È molto semplice, guardate qui. Guardate quando le sinapsi come lavorano durante la giornata quando devono raccogliere informazioni. arrivano tante informazioni dall'esterno che devono essere decodificate. Se però ci pensate bene, durante la giornata noi raccogliamo tante cose, ma non sempre riusciamo a metterle insieme queste cose. Questo invece lo facciamo di notte, mentre dormiamo. Perché mentre dormiamo non abbiamo un problema di connessione motoria, non abbiamo le altre informazioni che arrivano. E allora tutto quello che abbiamo depositato nel cervello, quello che è arrivato come stimolo visivo, quello che è arrivato come stimolo uditivo, quello che riesco a mettere tutto insieme, a integrarlo e a far lavorare così bene la memoria. Quindi ecco quelle che sono le funzioni importanti. Quindi non è soltanto importante dormire, è importante, come abbiamo visto prima, mantenere una buona ritmicità del ritmo sonno-veglia. Questo banalmente ha delle implicazioni importantissime da tante altre cose. Ne cito una, questo per il relatore successivo che ci parlerà di epilessia. Tu questa la conoscevi? Il cronotipo nell'epilessia. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che questo fatto di essere all'odio, di essere gufi, di essere normali, può essere importante anche per chi soffre dei pazienti di epilessia. In che senso? Sappiamo che i pazienti con un'epilessia generalizzata, non sto qui a spiegare io che cos'è, ma dopo lo spiegherà, tendono ad essere molto più facilmente, dal punto di vista cronotipo, dei gufi. E uno dice, vabbè, pazienza, è un gufo. Però questa è un'implicazione molto importante per un paziente epilettico. La privazione di sonno in un paziente epilettico è qualcosa che fa molto male, perché può scatenare una crisi. Se un soggetto è gufo, come sono spesso questi pazienti, il rischio di avere una privazione di sonno è molto alto. Perché cosa fa il gufo? Il gufo va a letto molto tardi perché prima non gli viene sonno, ma al mattino, ahimè, si deve alzare presto, non può dormire sempre fino a mezzogiorno, l'una. E quindi la privazione di sonno è una condizione che spesso si verifica in questi soggetti. E quindi la possibilità che questi soggetti possano avere più facilmente delle crisi proprio legate alla privazione di sonno. Questa è una delle piccole implicazioni che è da ricordare. Ma dormire a che cosa serve? Al di là di quello che vi ho detto, dal punto di vista pratico. Dormire serve, questa diapositiva ce la dimostra, a far, ad esempio, scendere in maniera importante i livelli di cortisolo. Il sonno è il più importante inibitore del cortisolo. Sapete che avere il cortisolo molto alto non fa tanto bene, no? Perché ha delle implicazioni importante anche dal punto di vista cardiovascolare. Quindi se io dormo bene riesco a far riposare il mio apparato cardiovascolare. Questo vedete invece cosa succede nei soggetti insonni. Nei soggetti insonni il cortisolo tende a restare sempre alto e questa non è una cosa positiva. Ma non è soltanto il cortisolo, ci sono tanti altri ormoni che vengono regolati dal sonno. Ne cito soltanto uno, a parte la tirotropina, la prolattina, ma il GH, l'ormone della crescita. Vedete, il GH normalmente presenta un picco dopo circa mezz'ora, un'ora che uno si è addormentato, in rapporto al sonno profondo, quel sonno non deleto. Se io non dormo bene, e questa è la condizione appunto della privazione di sonno, il GH non viene secreto. Cioè quindi, adesso lei si starà chiedendo, ma in fondo noi abbiamo una sessantina d'anni, tutto proprio per me, no, qui no. E quindi uno potrebbe dire, a 60 anni io non ho più bisogno di GH. Cosa me ne faccio del GH? E non sa che non è vero, perché il GH entra nella regolazione della sintesi proteica e quindi anche quando avrò 90 anni, adesso che ci arrivi, avrò ancora bisogno del GH. Quindi il GH è fondamentale anche quando uno ha 80, 90 anni, 100 anni. Ma non solo. Una cosa di cui ci siamo accorti, scusa, vediamo, io ho ancora un 10-5 minuti, 5, ok. Velocissimamente. Ci siamo accorti negli ultimi tempi che l'obesità è andata aumentando nel corso di questi anni. Quindi si è sempre più obesi. E contemporaneamente ci si è accorti di un'altra cosa, che si è sempre più obesi, ma purtroppo si dorme sempre di meno. E allora c'è una connessione tra questi due fattori o no? La connessione c'è. Perché? Perché voi sapete che esistono due sostanze, due ormoni, uno si chiama grelina e l'altro si chiama leptina. Se io dormo in maniera sufficiente ho rilascio di leptina che mi blocca lo stimolo alla fame. Se io invece non dormo in maniera ottimale ho il rilascio della grelina e quindi mi aumenta l'appetito. Ma vi siete mai chiesti perché quando uno non dorme, quando parliamo di insonni, uno dice l'insonne, cosa fa l'insonne? Esatto, ma perché non vai in sala da pranzo? Perché non vai in bagno a specchiarsi per vedere quanto è bello? Perché non va alla finestra del soggiorno per vedere quanti poveri cristi come lui sono svegli durante la notte? No, vai in cucina e mangia, nella stragrande maggioranza dei casi. Perché? Perché ha la liberazione di grelina che gli fa venire fame e va a mangiare. Ma non solo. Corro, perché sennò il professor Mendolesi mi sgrida. C'è un altro aspetto importante, che non sto qui a farvi tutta la storia, ma la regolazione del sistema immunitario. Guardate questa diapositiva. Sembra complicata, ma complicata non è. Soggetti che hanno fatto la vaccinazione. Un gruppo di questi soggetti, dopo la vaccinazione, la notte dopo la vaccinazione, sono stati messi in privazione di sonno. E guardate cosa succede sulla produzione degli anticorpi. Chi la notte successiva alla vaccinazione aveva dormito in maniera sufficiente ha molti più anticorpi di chi, dopo aver fatto la vaccinazione, è rimasto sveglio. Ma questo è soltanto uno degli esempi, ma soltanto per ricordarci che dormire vuol dire anche potenziare il nostro sistema immunitario, ma non solo. Questo è il mio amico Bong Gong, che sembra un fumettista giapponese, ma invece è un neuroscienziato coreano, il quale è andato a valutare il volume dell'ippocampo. L'ippocampo, sapete, è una struttura molto importante della memoria, nei soggetti con insonnia. E cosa ha visto? Che più lunga era la durata dell'insonnia, più l'ippocampo si restringeva. Cioè, quindi, un rapporto tra volume dell'ippocampo e durata dell'insonnia. Non solo, anche il rapporto alla gravità dell'insonnia. Quindi, io quando vedo questa immagine, per quello che cerco sempre di dormire in maniera sufficiente, perché vorrei mantenere il mio ippocampo in discrete condizioni. Ma non è soltanto quello, c'è anche un altro aspetto importante: dormire non in maniera sufficiente, non fare cosare le zone anteriori, vuol dire anche avere minor controllo delle emotività durante il giorno, vuol dire avere una minor capacità di riconoscere le emozioni. Non entro nei dettagli di questo lavoro, ma chi è in privazione di sonno, guardando chi gli sta di fronte, se è privato di sonno, non riesce a identificare in maniera corretta l'emozione che esprime la faccia del mio interlocutore in quel momento. E questo ha delle implicazioni veramente importanti, nel lavoro non so. Ultime tre parole sui disturbi del sonno, perché Jacopo aveva inserito anche i disturbi. Quanti sono i disturbi del sonno? Voi non avete idea, sono una marea. Questa è l'ultima classificazione, si chiama ICSD terzo, International Classification of Sleep Disorder, terza perché è l'ultima edizione. E se voi andate a vedere quanti sono, vedete qui, abbiamo una sessantina di disturbi, 60, quindi tantissimi, quindi una roba incredibile. Ma quali sono gli disturbi più importanti? Le insonnie, non sto qui a farvi la storia delle insonnie, ma due cose volevo ricordare. Guardate cosa succede in un soggetto che ogni 20-30 secondi mentre dorme ha degli scatti alle gambe. Questo è quello che si chiama mioclono notturno o periodic limb movement. Ogni volta che il soggetto ha uno scatto alla gamba, il cervello si risveglia. Ma anche un'altra situazione, i soggetti che fanno le apnee durante la notte. Guardate com'è quel profilo, che questo vedete è il profilo normale, che vi ho fatto vedere prima, e questo è il profilo di un soggetto che fa le apnee durante la notte. Si sveglia 20, 30, 40, 50, 60, 70 volte. Secondo voi fa bene tutto ciò? Ma perché vi ho fatto vedere questi due esempi? Perché, pensate, ci sono soggetti che soffrono di insonnia, continuano ad essere trattati con farmaci protici e non hanno alcuna risposta ai farmaci protici. E molto spesso sapete perché? Perché o hanno quegli scatti alle gambe o hanno le apnee. Ma per scoprire questo devo fare l'esame, altrimenti non posso arrivare a una diagnosi semplicemente guardando in faccia il soggetto. Le apnee. Sono importanti le apnee, sì. Perché le apnee, sapete, hanno delle grosse conseguenze dal punto di vista vascolare. Dal punto di vista cardiovascolare e cerebrovascolare. Vedete qui le percentuali, tanto per fare un esempio. Le malattie coronariche. Il 30% di chi fa le apnee ha un disturbo, una coronaropatia. Il 35% di chi fa le apnee ha un'ipertensione arteriosa. Ma sapete qual è la cosa ancora più scandalosa? Io dico scandalosa perché non è possibile che non si sappia questa cosa. Guardate la percentuale dei soggetti con una ipertensione farmacoresistente. Cosa vuol dire? Soggetti che prendono uno, due, tre farmaci per la pressione e non hanno alcuna risposta. Ed è inconcepibile che non si capisca che l'80% delle situazioni con l'ipertensione farmaco-resistenti, l'80% sono legate al fatto che c'è un'apnea durante la notte. Ci sono l'apnea, c'è questo problema delle apnee, quindi se io curo le apnee, riesco anche a curare l'ipertensione, inutile che continuano a dare farmaci su farmaci. E questa purtroppo è una cosa che spesso anche i nostri cardiologi ignorano. Ma è soltanto il problema delle apnee legato al problema dell'ipertensione, delle coronaropatie? No, è anche legato a un altro aspetto importante. Le apnee, purtroppo, riducono la sostanza grigia cerebrale in diverse zone. Questo noi l'abbiamo dimostrato, questo è un nostro dato che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, 4-5 anni fa, in cui abbiamo dimostrato che c'è questa riduzione della corteccia cerebrale dei soggetti con le apnee e, l'altra cosa altrettanto spettacolare, abbiamo dimostrato che quando questi soggetti vengono curati con la CPAP, con quell'apparecchio che manda dentro l'aria forzata che tiene aperte le vie aeree e che vi fa respirare in maniera normale, la corteccia cerebrale si normalizza, il cervello si rigonfia. Uno dice incredibile. No, non è incredibile, perché noi sappiamo benissimo che ci sono altre situazioni in cui c'è una reversibilità. Pensate ai soggetti che hanno un'atrofia della corteccia cerebrale legata all'assunzione dell'acqua. Quando si smette di bere, l'acqua si smette, non si beve più, e quindi la corteccia tende a rigonfiarsi, a rinormalizzarsi. Quindi non è così strano, non è una cosa così. Ma, e qui concludo, non posso parlarvi di 60 patologie diverse, però volevo parlarvi di questa patologia, perché è molto importante ed è quella su cui sto lavorando da alcuni anni, e quindi spero che poi di arrivare ad avere qualche riconoscimento per tutto questo lavoro che ho fatto in questi anni su questa patologia. Abbiamo visto prima, quando uno è paralizzato durante il sonno REM non può muoversi, perché c'è l'atonia muscolare. C'è sempre questa atonia muscolare? No. Vedete, questa è una situazione dove vedete il tono muscolare durante la REM rimane alto. E purtroppo, a volte, questa è la moglie di un paziente che ha questo disturbo, ci sono delle conseguenze di questo disturbo. Nel senso che chi dorme accanto si prende dei pugni. Perché? Perché questa è la situazione che si chiama disturbo comportamentale in sonno REM. Cioè è un disturbo legato al fatto che il soggetto, mentre dorme, durante il sonno REM, non ha l'atonia muscolare ma si muove. E molto spesso si muove in maniera molto brusca, in maniera molto eccitata. Perché? Perché sta facendo dei sogni, molto brutti in questo caso. Sogna che deve difendersi da qualcuno, deve attaccare, deve... E quindi... Purtroppo prende a pugni la moglie, ma non perché ce l'abbia su con la propria moglie. Perché vi ho fatto vedere l'esempio della signora? Perché questo disturbo colpisce prevalentemente gli uomini con un rapporto 8-1, 8 uomini per una donna. Perché stiamo studiando molto questa patologia? Perché questa patologia può essere una patologia acuta, legata molto spesso all'alcol o ai farmaci, che vanno a interferire con il sonno REM, ma non entro nei dettagli, oppure può essere cronica. E in una alta percentuale dei casi, quando noi abbiamo la forma di disturbo comportamentale in sonno REM cronico, purtroppo questa patologia è associata a una patologia neurodegenerativa. Ma il fatto per cui noi la stiamo studiando è che questi soggetti molto spesso hanno prima il disturbo del sonno e poi a distanza di 8, 10, magari anche 12 anni sviluppano una patologia neurodegenerativa. Allora qual è il motivo per cui li studiamo? Li studiamo perché stiamo cercando anche di arrivare a una possibile terapia preventiva che impedisca la conversione in una patologia neurodegenerativa. Perché purtroppo, voi sapete, nonostante tutto quello che ci raccontano, è che quando la patologia neurodegenerativa è innescata, non c'è farmaco, ahimè, che funzioni. Questo io l'ho detto anche in un editoriale di una rivista importante, mi sono preso i miei rischi, le mie responsabilità, però vi assicuro, purtroppo, quando scatta la patologia, allora quello su cui noi dobbiamo lavorare, qual è? L'aspetto importante è cercare di fare qualcosa di preventivo che possa evitare questa conversione. Ma, e qui veramente concludo, l'ultima mia diapositiva è questa, sull'importanza del sonno. Questo è un mio amico spagnolo, che è uno dei più grossi epidemiologi che studia la popolazione generale, per diversi aspetti. Questo epidemiologo è andato a studiare questi soggetti di 60 anni, li ha seguiti, vedete, 3.500 individui, li ha seguiti per una decina d'anni. Allora, a lui interessava sapere quali erano i fattori importanti che riducevano la mortalità, la morbidità, eccetera. Quali erano questi fattori importanti? I classici, naturalmente. Tutti sappiamo che non bisogna fumare, che bisogna star magri, no? Che bisogna fare, ecco, ma lui però ha scoperto che una cosa importante, che tra questi fattori c'erano tre fattori che erano assolutamente nuovi. Uno era quello che bisognava dormire almeno 7-8 ore per notte. Il secondo è che bisogna stare seduti meno di 8 ore al giorno. E il terzo, vedere gli amici tutti i giorni. Quindi fattori, diciamo così, prognostici favorevoli un po' strani rispetto a tutti quelli che sappiamo tutti, non mangiare troppo, non bere, non fumare, no? Invece questi altri fattori che sicuramente sono importanti per garantirci una vita più lunga e migliore. Vi ringrazio per l'attenzione.
Quindi direi che se c'è qualche domanda.
Sì, no, io ci sono, sì. non volevo togliere spazio.
No, problema. Direi che abbiamo imparato qualche cosina sul nostro sonno, no? E anche come dobbiamo difendere alcune delle cose importanti che ci appartengono, in particolare quelle che difendono la nostra vita e le nostre. A me fa sempre l'impressione. Andando a finire.
Sua moglie?
Sì. Questa cosa finale, no? Del signore che dava i pugni a sua moglie, perché magari sono qualcosa che naturalmente è successo anche a me. Quindi è importantissimo che uno sappia le cose che riguardano il suo sonno per, diciamo, prevenire tutte le cose peggiori che possono capitare. Ora procediamo al punto numero 2, che è i disturbi dell'eccitabilità.
Dico solo un attimo al professor Simonato, che è un neurofarmacologo, si occupa cioè sia del funzionamento che del modo con cui attraverso i farmaci possiamo interferire col funzionamento del sistema nervoso. Una sezione importante della neurofarmacologia riguarda i problemi dell'eccitabilità neuronale e il professor Simonato è qui a spiegarci sia le basi che le possibilità di intervento. È docente sia a San Raffaele che all'Università di Ferrara, sempre nell'ambito della farmacologia, e siamo contenti di averlo qui con noi stasera.
Grazie. posso stare in piedi? Allora, beh, innanzitutto grazie a Jacopo Guadino per l'invito, fa veramente molto piacere essere qui e sono veramente stato impressionato dal luogo e dall'idea che sta dietro a questo luogo. E in realtà io avevo pensato di fare una cosa che fosse leggermente diversa, cioè parlerò sì di epilessia, meccanismi e trattamenti, però volevo un po' incrociare questo tipo di notizie, di informazioni con quello che riguarda il rapporto con i pazienti. E questo proprio per il fatto che i pazienti, anzi le persone, chiamiamo così, le persone con epilessia, sono particolari, tendono a nascondersi, a nascondere la loro malattia, a non uscire allo scoperto. E allora mi fa piacere iniziare con questa diapositiva, perché vedete, questa è una diapositiva che è presa dal sito di 30 ore per la vita ed è una cosa molto recente, dal 2 al 17 ottobre di quest'anno, quindi in realtà gli interventi televisivi magari così posso stare, no, grazie. interventi televisivi sono stati circa un mese fa, ma la campagna è ancora aperta ed è una campagna, una maratona, per la raccolta di fondi a supporto della ricerca sull'epilessia, in particolar modo sull'epilessia infantile. Io non mi occupo di epilessia infantile, quindi non ho conflitti di interesse a raccontare questa cosa. Penso che sia una cosa di grandissimo rilievo, perché la prima volta nel pianeta, a livello mondiale, che una cosa di questo genere viene fatta per i pazienti con epilessia. E questo fa riflettere rispetto a tantissimi altri tipi di pazienti che invece sono capaci di farsi sentire e lo fanno in una maniera molto più incisiva e molto più concentrativa. Ritornerò su questo punto più avanti, ma intanto insomma, la campagna è ancora aperta e se volete partecipare potete andare nel sito di 30 euro. Cominciamo un po' con alcuni concetti di base. Che cos'è l'epilessia? Il termine viene dal greco epilambanoma. Epilambanoma è la forma passiva, epilambano è la forma attiva, ma io preferisco la forma passiva perché significa essere colti di sorpresa, essere invasi, qualcuno dovrebbe addirittura essere posseduti, che però si presta a delle confusioni con altre cose. Le confusioni nell'ambito dell'epilessia sono sempre state tantissime, e le credenze riguardo all'epilessia e alle persone con epilessia sono sempre state veramente terribili, anche se Ippocrate, moltissimi anni fa, è stato il primo a dire apertamente: guardate, io credo che non ci sia niente di particolare, niente di strano, niente di sacro in questa malattia. Secondo me è una malattia come le altre. Avrà una causa, come le altre malattie, io non la conosco, posso fare delle ipotesi, dice Ippocrate, però avrà una causa e probabilmente avrà anche dei rimedi, delle modalità per essere trattati. Il termine in realtà oggi noi sappiamo che indica un insieme di malattie, un termine ombrello, sia un po' come dire tumore. L'ultima classificazione della International League Against Epilepsy identifica più di 40 diverse sindromi epilettiche, che differiscono tra di loro per tantissimi aspetti: l'età di insorgenza, le manifestazioni cliniche, la prognosi. Alcune sono delle forme devastanti, specie quelle della prima infanzia, che hanno delle prospettive veramente negative. Altre invece sono benigne, sono compatibili con un'aspettanza di vita praticamente normale. Quello che tiene insieme tutte queste diverse malattie sono le crisi epilettiche o attacchi epilettici, che sono il sintomo comune che identifica il gruppo nosologico. Una crisi epilettica consiste nella comparsa transitoria di segni e sintomi dovuti ad un'attività neuronale anormale, eccessiva e sincrona. I neuroni, significa che i neuroni si mettono a scaricare insieme, in maniera coerente, ad alta frequenza e in una maniera anormale. Il risultato è qualcosa che è possibile vedere di nuovo alle regioni cerebrali. Qui abbiamo un elettroencefalogramma con una derivazione, con molte derivazioni da varie regioni dello scalpo. Questo è un elettroencefalogramma di base, simile a quello che ho fatto vedere prima, e ad un certo punto compare una crisi. Questa è una crisi generalizzata perché coinvolge tutto il cervello. La classificazione, quindi, è complessa, perché dobbiamo classificare da una parte la malattia, l'epilessia, nelle sue diverse forme, e dall'altra anche le crisi, perché anche le crisi avranno delle manifestazioni molto variabili a seconda di dove iniziano, di quanto si spargono per il cervello e così via. Quindi l'International League Against Epilepsy, di nuovo, si occupa di aggiornare periodicamente sulla base della aggiornamento delle conoscenze, la classificazione delle crisi e la classificazione delle epilessie. C'è una distinzione, Quest'anno, proprio nella primavera del 2017, è uscita la nuova classificazione delle crisi e delle epilessie, e non entro nel dettaglio di tutta la cosa. Vi propongo semplicemente una versione molto, molto semplificata con la distinzione fondamentale. Le crisi possono essere focali o generalizzate. Focali significa che iniziano in una zona del cervello e rimangono lì. Quindi, se io ho un focolaio epilettico nell'area motoria primaria che regola il movimento del mio pollice della mia mano sinistra, la sintomatologia della mia crisi sarà un movimento del pollice della mia mano sinistra che io non ho, completamente indipendente dalla mia volontà e che io osservo, stavolito. Se invece abbiamo il coinvolgimento di tutto il mantello corticale, come nel tracciato che avete visto prima, allora parliamo di crisi generalizzata. E queste sono quelle che normalmente le persone hanno in mente quando si comincia a parlare di epilessia, no? La crisi tonico-clonica generalizzata, il soggetto cade a terra, ha una fase di estensione, poi di movimenti clonici, delle scosse, perde coscienza. Ma ci sono anche altre forme di crisi generalizzata, per esempio le assenze, che sono quelle tipiche soprattutto della prima e della seconda infanzia, bambini che improvvisamente perdono il contatto con l'ambiente circostante e poi si scuotono e riprendono in attività normale. Le epilessie invece vengono classificate in base a molti parametri, i principali sono quelli che hanno a che vedere con l'eziologia, la causa. E anche qui c'è un discrimine grande, ci sono molte etiologie diverse, però noi sappiamo che una elevata percentuale di epilessie, più del 50%, riconoscono una base genetica. Dopo parliamo meglio di questa cosa qui, perché lo so che quando si parla di genetica si pensa subito ereditaria. Ma la genetica è qualcosa di più complicato della semplice ereditarietà. Non è come i fagioli, i piselli di Mendel. Altre forme di epilessia hanno una base che si potrebbe chiamare strutturale metabolica oppure lesionale. Cioè c'è una lesione nel cervello. Può essere un trauma, un ictus, un tumore. Avrete probabilmente in mente qualcuno che conoscete che dopo un incidente stradale batte la testa e a distanza di tempo, dopo a volte alcuni mesi, a volte anche anni, comincia ad avere delle crisi spontanee e a quel punto gli viene fatta la diagnosi di epilessia. Purtroppo in molti casi la causa non, proprio non la conosciamo e alcune forme di epilessia rimangono di origine sconosciuta. Una volta si diceva idiopatica. Oggi questo è un termine che è stato completamente abbandonato perché idiopatica vuol dire che non c'è la causa, invece dobbiamo ammettere semplicemente che non la conosciamo ancora. Ora, ribadisco ancora una volta, il sintomo è la crisi epilettica. Chiaramente io posso farvi la descrizione fenomenologica, come quella fatta prima, no? Di una crisi parziale, di una crisi generalizzata. Però in realtà si può fare molto di meglio. E io credo che sia necessario cercare di fare di meglio. E questo Lenau è uno dei padri dell'epilettologia moderna e già negli anni 50 mi diceva i medici che trattano i pazienti che hanno epilessia dovrebbero considerare non solo le turbolente onde cerebrali che vi ho fatto vedere prima, ma anche delle emozioni disturbate. E dobbiamo pensare che l'epilessia non necessariamente, anche questa è una qualcosa che molti pensano, non necessariamente si accompagna un declino cognitivo. Al contrario, ci sono alcuni straordinari personaggi storici che erano epilettici. Dostoevsky, no? Era epilettico, l'idiota di Dostoevsky, aveva epilessia, alcune descrizioni di crisi che ti citano vengono dall'idiota di Dostoevsky. Io ho pensato di fare una cosa che mi è consentita da una collega di Harvard, Steve Stachek, che ha raccolto delle opere figurative di suoi pazienti, quadri che dipingono i suoi pazienti. E alcuni di questi quadri rappresentano, raccontano l'esperienza soggettiva della crisi. Quei pazienti anche accompagnano il quadro con alcune descrizioni. Per esempio, alcune volte durante le mie crisi il mondo mi sembra molto irreale. Mi sento come se stessi camminando in uno stato di sogno. Come artista cerco di dare un senso a quello stato di sogno e a quello che io sono durante esso. Durante queste scariche elettriche le mie sensazioni esplodono e ho delle allucinazioni quasi indescrivibili. Ho sentito dei nastri, dei frammenti virtuali che mi tagliavano la gola mentre annaspavo nell'aria per descriverli. Sono risucchiato nell'esplosione, annaspo nel caos e poi cado senza corpo da quella intensità. E poi c'è quello che accade dopo la crisi, un momento in cui piano piano riemerge la coscienza, se la coscienza è stata compromessa, o comunque si riprende il contatto con il mondo circostante. Dopo una crisi ho un senso opprimente che tutto quello che io intellettualmente, con il mio intelletto, so essere presente, diventi lontano nello spazio e nel tempo. Una specie di sensazione simile a quella che si associa al richiamo di una vecchia, un vecchio ricordo. E ho un forte senso di angoscia, di dolore e di solitudine. E poi molti dei quadri rappresentano questa uscita dalla crisi con occhi. Le persone intorno che hanno assistito alla fenomenologia della crisi, come l'ho chiamata prima, e che ricompaiono visibili alla coscienza del paziente, no? Sono prima gli occhi e poi diventano persone e la crisi si allontana. Vorrei parlare un po' di numeri, perché se questo è il quadro generale, poi i numeri sono veramente impressionanti. Si stima che siano circa 700 milioni le persone che presentano una crisi almeno una volta nella vita. Signori, 700 milioni, questo significa che una persona su sei avrà una crisi nel corso della propria esistenza. In realtà una crisi non è un elemento sufficiente per fare diagnosi di epilessia, per ricevere una diagnosi di epilessia, però evidentemente qualcosa che riguarda tutti noi in questa stanza, saranno una cinquantina di persone, 60 persone, vuol dire che una decina di noi avrà questa cosa nel corso della vita. E tuttavia, alcune persone avranno ripetutamente crisi nel corso della vita e quindi verrà loro fatta la diagnosi di epilessia. Queste persone sono circa 60 milioni nel mondo. 60 milioni vuol dire che sono più dei malati di sclerosi multipla, Parkinson, paralisi cerebrale, distrofia muscolare messi insieme. Ogni giorno si fanno circa 10.000 nuove diagnosi di epilessia. Come vi dicevo, alcune di queste epilessie avranno un decorso sfavorevole, terribile, altre invece avranno un decorso più benigno. Però l'epilessia aumenta anche il rischio di morte, c'è una forma di morte dell'epilessia che si chiama SUDEP, sta per Sudden Unexpected Death by Epilepsy, e ogni anno ci sono circa 60.000 casi nel mondo di morte improvvisa causata da epilessia. Infine tenete conto che complessivamente circa un terzo dei pazienti non risponde alla terapia. Quantomeno non risponde alla terapia farmacologica, sono terapie alternative. L'unica che funziona sicuramente è la terapia chirurgica, che può essere applicata solo nelle forme parziali, che consiste nell'asportazione dell'area epileptogena, e però non è applicabile se non a una minoranza di casi di pazienti. C'è anche un altro elemento da prendere in considerazione ed è l'epidemiologia, c'è questo sinistro sorriso della malattia. Qui vedete in funzione dell'età come è l'incidenza e vedete che c'è un picco nella prima infanzia e poi un secondo picco all'avanzare dell'età. E i costi. Proprio per il fatto che molte delle diagnosi vengono fatte nei bambini e che con molti di questi bambini avranno un'aspettanza di vita molto ragionevole, anzi spesso paragonabile a quella dei loro compagni non epilettici, il costo monetario, no? Sia quello che è chiamato burden of disease dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quanto costa curare il malato, ma anche quanto costa la malattia in termini di ore di lavoro perdute da coloro che si devono occupare del paziente, tipologie di intervento. Insomma, vedete che se confrontate il giallo per l'epilessia e l'azzurro chiaro per l'Alzheimer, l'Alzheimer ha un'incidenza superiore, una prevalenza anzi superiore a quella dell'epilessia, ma i costi sono circa 3 volte più elevati per l'epilessia. Quindi dovremmo prendere in considerazione, direi, no? il problema. Ma le criticità vanno anche oltre queste che vi ho detto, e un esercizio che io credo sia molto importante fare è sempre andare un pochino al di là del nostro cervello, no? I conti che vi ho fatto vedere sono conti che riguardano i paesi sviluppati, no? L'Occidente del mondo. Ma la malattia è una malattia che esiste in tutto il mondo. E il 70% delle persone con epilessia nei paesi in via di sviluppo non ha accesso alle terapie. Ma non ha accesso a delle terapie di una stupidità incredibile, no? Uno dei più vecchi farmaci che ormai per noi è quasi completamente abbandonato, sono ancora i pazienti che lo usano, è il fenobarbitale, il barbiturico. No? Costa niente, costa assolutamente niente. Si parla di 1-2 euro a settimana, al mese. E tuttavia questi pazienti neanche il fenobarbitale riescono ad avere. Secondo problema è che, io adesso forse ho spostato molto la vostra attenzione sulle crisi, ma vi ho detto prima che le crisi sono il sintomo che mette insieme tutte queste diverse malattie. Ma l'epilessia è molto più che le crisi. Ci sono prima di tutto un sacco di comorbidità. Noi siamo andati avanti per anni, noi epileptologi, diciamo, a concentrarci anche noi sulle crisi. Bisogna ridurre la frequenza delle crisi, bisogna abolire le crisi. E alcune comorbidità vengono considerate come una conseguenza del fatto che l'epilettico diventa depresso perché l'epilessia lo condiziona negativamente in tanti modi. Oggi noi sappiamo che la depressione è una comorbidità dell'epilessia. Non solo la depressione è più frequente negli epilettici che nei non epilettici, ma anche l'epilessia è più frequente nei depressi che nei non depressi. E altre comorbidità includono deficit cognitivi, disturbi della memoria, anche alterazioni patologiche di tipo psichiatrico. Secondo problema sono i pregiudizi, lo stigma. Esiste uno stigma negativo che noi possiamo pensare a roba vecchia, no? I latini, il morbus sacer, no? Se guardate nel sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è una collezione di credenze che riguardano l'epilessia in tutti i popoli, in tutte le ere. E c'è veramente di tutto, no? La possessione, il diavolo, il morbo sacro, il morbo caduco, no? E così via. In un congresso della Società Europea di Filetologia di 4 anni, forse 6 anni fa, sono stati presentati dei dati, un sondaggio che è stato fatto in Scozia. Se parlate con gli inglesi, dicono che gli scozzesi sono gente stramba, però che siano così strambi come nel mio dato sondaggio, ritenere il 20-25% degli scozzesi di adesso ritenere che l'epilessia dipenda da diavolo, mi sembra abbastanza pesante. E poi naturalmente sono gli effetti collaterali della terapia. Noi abbiamo dei farmaci, dirò qualcosa dei farmaci, ma i farmaci devono essere presi sempre e hanno i loro effetti collaterali. E anche un soggetto che ha una crisi al mese deve vivere con i farmaci antiepilettici. Capita che i pazienti vengano e dicono: sa, io stavo meglio con le mie crisi, di essere sempre sonnolento, di non riuscire a ricordarmi, di essere disattento, eccetera, sono veramente stato. E poi, naturalmente, la conoscenza dei meccanismi di base dell'epilessia è estremamente lacunosa ed è su questo che io spenderò la mia attenzione. Ma prima di arrivare a quello, volevo sottolineare il fatto che finalmente, non guardate, il 2015, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che il fatto che l'epilessia è una malattia sociale di grande rilievo e ha spinge fortemente oggi gli Stati membri a lavorare sull'epilessia da tanti punti di vista e tra gli altri a aumentare gli investimenti in ricerca per l'epilessia. In Italia non abbiamo ancora visto queste cose, speriamo bene che succeda. Allora, dicevo, conoscenze lacunose, no? cominciamo dai meccanismi. Non è solamente una questione scientifica, anche i pazienti lo vogliono sapere. La prima cosa che un paziente ti chiede quando ha una diagnosi di epilessia è: perché mi è successo questa cosa? Qual è la ragione? Qual è il meccanismo? Allora, vi ho detto prima che le cause principali possono essere su base genetica oppure su base lesionale. C'è una marea di studi che sono stati fatti per cercare di capire qual è la causa di diversi tipi di epilessia. Io cerco di condensare in alcuni elementi fondamentali. Allora, per quello che riguarda la genetica dell'epilessia, come si può fare a studiarla? La prima cosa è studiare le famiglie. C'è un epilettico, vado a capire se i figli, i fratelli, i genitori, eccetera, no? Tutto il mio albero genealogico, no? Per benina, eccetera, eccetera, e cerco di individuare se c'è una trasmissibilità della malattia e eventualmente cerco di individuare un gene che può essere responsabile di questa cosa. Questo è un tipo di discorso che è stato fatto con successo, sono state identificate ormai almeno una ventina di epilessie che si trasmettono in maniera monogenetica. Però tutte insieme, queste qui, danno conto di meno dell'1% dei casi. Però vi ho detto che più della metà delle epilessie hanno una base genetica, quindi non ci siamo ancora, no? Quello che può succedere è che invece è necessario ereditare più di un gene predisponente. Un gene da solo non succede niente, ereditando più geni contemporaneamente, allora può comparire la malattia. Ma più recentemente è stato dimostrato che molte forme genetiche di epilessia non sono ereditarie, sono genetiche, ma non ereditarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una mutazione che è intervenuta nel corso dello sviluppo. Nel corso dello sviluppo embrionale, nel corso dello sviluppo fetale. Sono le mutazioni di novo. Quindi, quel bambino sarà il primo della sua famiglia a sviluppare epilessia. Chiaramente questo tipo di studi sono studi difficili, portano via un sacco di tempo, e quindi bisogna necessariamente affidarsi anche a studi sperimentali sull'animale. Un approccio possibile è quello di utilizzare animali geneticamente modificati, animali transgenici, quelli che sono stati sviluppati in termini da capelli, quindi un premio Nobel, insomma, qualcuno dice italo-americano, non saprei. E ce ne sono tantissimi di questi animaletti e in molti è stato visto che la mutazione si associa all'epilessia. In altri casi, fortunatamente, la mutazione indotta nel roditore si associa a una maggiore resistenza al sviluppo di epilessia. E poi naturalmente possiamo anche studiare animali che sono spontaneamente epilettici, abbiamo soprattutto diversi modelli di roditore. Quindi con tutti questi diversi approcci, che cosa abbiamo imparato? Quali sono i geni che alla fine sono saltati fuori, se ne sono venuti ad essere identificati? Allora, ci sono due categorie principali che sono saltate fuori. La prima, alcuni canali ionici, canale del sodio, canale del potassio in modo particolare. Pochi biologi, ma insomma, tutti quanti ricorderanno magari dal libro delle medie, di scienze delle medie, delle superiori, no? Che l'eccitabilità dei neuroni, i potenziali d'azione, no? Dipendono da le proprietà elettriche, no? Dipendono da flussi di ioni carichi, tipo il sodio e il potassio, attraverso la membrana. Questi flussi di ioni dipendono da canali, che sono delle proteine, che consentono il passaggio di questi ioni, e mutazioni a carico di questi canali, di queste proteine, determinano delle alterazioni nelle, chiamiamole così, proprietà intrinseche del neurone. Il neurone diventa più eccitabile, spara in maniera incontrollata. Secondo gruppo di geni che sono stati identificati sono geni che sono coinvolti nel rilascio di neurotrasmettitori e in particolar modo nella neurotrasmissione che utilizza un neurotrasmettitore di GABA, che è stato citato prima, con un neurotrasmettitore inibitorio che viene frenato il cervello che viene attivato, no? In particolar modo nelle fasi iniziali del sonno. Quindi le mutazioni che sono state identificate portano ad una perdita di funzione del GABA, mentre viceversa un neurotrasmettitore principale, un neurotrasmettitore eccitatorio, che è il glutamato, anche quello può essere oggetto di mutazioni, ma questa volta mutazioni che portano ad un guadagno di funzione. In pratica il concetto che emerge è un concetto di sbilanciamento. Il nostro cervello funziona correttamente quando viene mantenuto un corretto bilanciamento tra eccitazione e inibizione. E se la bilancia tende eccessivamente verso l'eccitazione, ecco che andiamo verso una condizione che facilita la comparsa di epilessia. Però ci sono anche un sacco di altri geni stati identificati che non riusciamo a ricondurre a questo tipo di ragionamenti abbastanza semplici. Questo è tutto quello che vi ho detto per le forme genetiche, ma poi ci sono anche le forme lesionali. Qui, questo vedete che è un vecchissimo studio del 1973, in cui gli autori sono andati a prendere l'elettroencefalogramma di superficie, che è caratterizzato da tutte quelle punte, qui si vedono malissimo, no? Tutte quelle punte, e sono andati a vedere quelle punte a che cosa corrispondono nei neuroni corticali. Hanno piantato degli elettrodi per andare a vedere cosa fanno i neuroni corticali. Hanno visto che quando c'è la punta sparano come dei matti, quando c'è un'onda lenta smettono di sparare, stanno silenziosi. E allora dopo, sulla base di queste osservazioni, un sacco di altri gruppi di ricerca sono andati a cercare, no, cosa c'era dietro questo shift parossistico depolarizzante e questa fase di iperpolarizzazione. Non sto ad entrare nel dettaglio, ma vi confermo, vi dico che gli studi sono in linea con quelli genetici. Cioè, di nuovo, c'è un coinvolgimento di canali e c'è un coinvolgimento di neurotrasmissione inibitoria e neurotrasmissione eccitatoria. E quindi c'è una interessante convergenza tra patogenesi dell'epilessia, o forse meglio dire delle crisi su base genetica e delle crisi su base lesionale. E in effetti i farmaci di cui oggi noi disponiamo, e vi ascolto tanti, abbiamo una trentina di diversi farmaci che sono in commercio, che sono in clinica, e che noi chiamiamo erroneamente antiepilettici, perché se va bene, l'unica cosa che fanno è ridurre le crisi, sono quindi dei sintomatici delle crisi. E come funzionano? Funzionano nelle maniere che ho detto, controllando canali, controllando la neurotrasmissione, con vari meccanismi, adesso non è il caso di entrare eccessivamente nel dettaglio. Quello che invece vorrei sottolineare è, insomma, facciamo un po' il punto della situazione, che cosa abbiamo e che cosa veramente ci servirebbe. Allora, riassumendo, quello che abbiamo è un trattamento per circa i due terzi dei casi. Però è un trattamento che, come dicevo, deve essere assunto sempre, anche quando le crisi sono rare, ed è un trattamento solo sintomatico. Che cosa ci serve? Allora, io vi ho categorizzato un po' le cose, anzi noi, perché insomma è un lavoro che abbiamo fatto in una task force dell'International League Against Epilepsy. Abbiamo caratterizzato gli obiettivi in obiettivi che, diciamo, potremmo considerare raggiungibili in un arco di tempo relativamente breve e obiettivi più tosti che richiederanno sicuramente molto più tempo. A breve termine possiamo sperare di migliorare la tollerabilità, cioè di identificare dei trattamenti che non compromettano la qualità della vita, no? Che abbiano meno effetti collaterali. Possiamo sperare di trovare dei trattamenti per almeno una quota delle forme resistenti, cioè quel terzo di casi che non rispondono a quelli che abbiamo, e anche magari qualche cosa per le sindromi più difficili, no? Quelle dei bambini, devastanti, tipo il Dravet, non Gastro. E possiamo sperare di trovare qualche cosa che non si fermi a curare le crisi, ma che intervenga anche sulle comorbidità, sulla depressione, il rallentamento cognitivo e la compromissione della memoria. Poi abbiamo degli obiettivi più a lungo termine, che sono, per esempio, individuare dei sistemi che riconoscano il fatto che la crisi sta arrivando, no? Con un anticipo perlomeno di qualche minuto, in modo tale che i farmaci possano essere presi, somministrati solo quando serve, e non ogni giorno, sempre, no? Anche solo esponendosi agli effetti collaterali. Sarebbe bello riuscire a trovare delle terapie preventive per i soggetti a rischio, vi dicevo prima, no? Trauma cranico, ictus, sappiamo che quelli lì sono soggetti che rischiano di sviluppare epilessia, no? E però la sviluppano dopo una fase di latenza che può essere anche di settimane o di mesi. Sarebbe una finestra lì per intervenire e cercare di prevenire la comparsa della malattia. Non abbiamo niente che funzioni. E poi naturalmente le terapie personalizzate. E allora vorrei arrivare un po' a una cosa, cioè, dandovi qualche senso di prospettiva, no? La domanda che abbiamo cominciato a farci è: dobbiamo andare avanti con questo sistema qui come stiamo facendo finora? Cioè il nostro approccio scientifico, diciamo, allo sviluppo di terapie è quello più corretto, oppure stiamo sbagliando qualche cosa? E questo dire stiamo sbagliando qualche cosa è perché in fondo l'epilessia è una specie di idra, no? Con molte teste, e noi abbiamo continuato a centrare la nostra attenzione sulle crisi. E magari riusciamo a tagliare la testa delle crisi, ma tutto quello che c'era intorno, la comorbidità, lo lasciamo ancora lì. E allora, proprio quest'anno, nel satellite del Congresso Mondiale di Epilettologia, con il suo neurobiologia dell'epilessia, abbiamo scelto di, gli diamo un tema tutti gli anni, no? In realtà succede ogni due anni. Quest'anno il tema è stato scelto, è stato l'epilessia come malattia complessa. È una malattia complessa di un organo molto complesso. questo in realtà è qualcosa che non è del tutto nuovo nelle neuroscienze, no? Il concetto del cervello come sistema complesso è un concetto che è conosciuto. Il cervello è un sistema complesso, così come la società è un sistema complesso, così come l'economia è un sistema complesso, no? E ci sono degli studi, delle regole che si applicano a questi sistemi. Un sistema complesso è qualunque sistema che presenti un gran numero di componenti diverse. Queste componenti diverse però hanno queste caratteristiche, che la loro attività integrata non è lineare. Cioè, anche se io conoscessi le caratteristiche di ogni singola componente e facessi la somma algebrica delle varie attività, no? Non riuscirei a capire come qual è l'uscita, no? Qual è il risultato finale dell'attività del sistema. Ed è un sistema che ha un'organizzazione interna di tipo gerarchico. Il cervello è un sistema di questo tipo qua. Possiamo rappresentarlo in questa maniera qua. Abbiamo diversi subsistemi. A livello più basso, no? Abbiamo i geni, le molecole, le proteine, gli RNA messaggeri, che sono di per loro un sistema complesso che si integra, che fa, eccetera, eccetera. No? Però ad un livello gerarchico più elevato, no? Abbiamo le cellule, le singole cellule, i neuroni. E i neuroni si articolano tra di loro, comunicano tra di loro, in circuiti locali, no? In cui i neuroni connessi tra di loro si parlano reciprocamente e si condizionano reciprocamente. E ad un livello gerarchico ancora più elevato abbiamo il cervello nel suo insieme, in cui le sue diverse parti comunicano tra di loro. Abbiamo diversi sistemi, con sistemi di struttura di controllo, e da tutto questo emerge il comportamento, emergono i singoli fenomeni, inclusi i fenomeni di tipo patologico. Perché vi tiro fuori tutta questa partita qua? Permettetemi di fare una specie di analogia, che e qui prendo un'analogia che mi è stata proposta da un collega che si chiama Rod Scott, che lavora a Londra e in Vermont, quindi ha un double appointment più complicato del mio per Ferrara e Milano. Allora, supponiamo che il cervello sia una foresta, e una crisi è un incendio nella foresta. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di capire che cosa aveva causato l'incendio. Allora, siamo messi lì, no? Un sacco di studi, eccetera, eccetera, è stato questo cervello. Il mio gruppo di ricerca ha scoperto che è stato quel cervello. Però, il giorno dopo, viene fuori un altro gruppo di ricerca che dice è stato un cervello, ma non di quella marca lì, di questa marca. E un altro gruppo potrebbe dire no, è stato un cervello di quest'altra marca, oppure anche di quest'altra, questo potrebbe incidentalmente sono le Minerva, qualcuno non se lo ricorda. Oppure qualcun altro potrebbe dire no, non è stato un cervino, non è stato un fiammifero, non è stato niente di tutto questo, è stato che uno che ha lasciato lì una lente e ha dato il sole, no? Oppure sono dei vetri rotti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potremmo non finirla più, no? Abbiamo tutti quei geni, tutte quelle proteine che potrebbero essere causa di epilessia. Però quello che non abbiamo guardato era com'era la foresta prima. Molto probabilmente la foresta era così. Era una foresta arida, in cui un cerino di un tipo, di un altro tipo, un pezzo di vetro, qualunque altra cosa, avrebbe potuto facilmente innescare l'incendio, innescare la crisi nella analogia. E allora, forse, la cosa che noi dovremmo cercare di fare, più ancora che andare a cercare il cerino, è questa. Questa è una foresta che puoi buttare tutti i cerini che vuoi, no? Non le succederà mai nulla. Questo è un concetto che in realtà è una rivisitazione di un concetto più antico, che esiste da tempo in epidemiologia, che è quello della soglia. Esiste una soglia oltre la quale qualunque cervello genera una crisi. Tutti i nostri cervelli, tutti, non solo quelli di un sesto delle persone. Se adesso io mi faccio una dose di cocaina, probabilmente farò una convulsione. se ci facciamo un elettroshock massimale come ci siamo tutti quanti. Eh? Quello che distingue un epilettico da un non epilettico è la soglia, cioè quanto insulto, diciamo così, deve arrivare perché si generi la crisi. E allora elevare la soglia è l'obiettivo che ci dovremmo porre. Allora concludo facendo vedere insomma, un po' di cose che stiamo facendo noi in laboratorio su questa cosa qua. Noi per esempio ci occupiamo di microRNA, e microRNA sono dei piccoli frammenti di RNA che non codificano per proteine, ma che interferiscono, sono complementari a degli RNA messaggeri. Gli RNA messaggeri sono quegli RNA che poi vanno a finire con i ribosomi a produrre le proteine. E i microRNA impediscono quindi la traduzione di un RNA messaggero in una proteina. Ora, sono stati identificati più di 2000 microRNA nelle cellule umane e sappiamo che questi microRNA, un singolo microRNA può colpire diversi RNA messaggeri e un singolo RNA messaggero può essere colpito da diversi microRNA. Quindi un sistema complesso. Noi siamo andati a cercare quali sono quelli che sono alterati nel cervello epilettico, anzi nella parte di un cervello epilettico di un'epilessia parziale e, adesso non mi sto a spiegare questa roba qua, ma qui ogni pallino verde è un diverso microRNA. E queste fantastiche figure, no? Questi fiori, rappresentano le interazioni tra i singoli microRNA tra di loro. Un sistema complesso. Qual è il messaggio che viene fuori da questa cosa? Secondo me il messaggio è molto chiaro. È inutile che andiamo a cercare di interferire con lo sviluppo di epilessia puntando su un singolo microRNA. Dobbiamo per forza andarne a colpire diversi insieme. E poi un'altra cosa stiamo facendo, c'è una terapia genica dell'epilessia, quello che facciamo è inserire geni terapeutici in un virus vettore, noi usiamo herpes, togliamo i geni di causa di tossicità del virus, per cui il virus è ancora capace di infilarsi dentro nella cellula, di inserire nella cellula il DNA che noi gli abbiamo messo e che codifica per geni terapeutici, che andrà nel nucleo e qui insomma la cellula cambia colore, la trasforma. E herpes ha questa caratteristica di farlo senza modificare il DNA della cellula ospite, perché il DNA di herpes non si infila in mezzo al DNA della cellula ospite, sono altri vantaggi. Vabbè, in conclusione, ritornando ai pazienti, come possiamo rispondere alle necessità delle persone con epilessia? Secondo me, prima di tutto dando voce a queste persone per quello, la campagna in 30 ore credo sia particolarmente importante, creando consapevolezza della popolazione, promuovendo le conoscenze sulla malattia. Dobbiamo smettere di non parlare di epilessia, parliamo di epilessia. Per questo sono particolarmente contento dell'invito di questa sera. E poi naturalmente potenziando la ricerca. Questo è un altro quadro di quelli di Steve. Secondo me il futuro sarà quello. Quindi lavorare insieme, pazienti, scienziati, medici, politici, reclutare forze nuove e insomma renderci conto che è una battaglia che va combattuta per quanto difficile possa essere. E questo significa non avere paura anche di percorrere delle strade nuove, non avere paura da parte di chi deve fare i finanziamenti, anche di finanziare dei progetti che siano un pochino, come dire, arditi. E da ultimo, i pazienti. Non avere paura di dirlo che sono lì e di farsi sentire. Quindi concludo con questo breve.
Mi chiamo Marta, ho 36 anni e soffro di epilessia. Ho 8 anni e soffro di epilessia.
Ho 54 anni e soffro di epilessia.
Usano parole tecniche per dire cosa mi succede. Ma è tempo. È un temporale improvviso che spegne il giorno in un attimo. È solo buio, tuoni e fumi.
Poi le nuvole spariscono e ritorna il sole.
Ma questo non riesce a scaldarmi, perché gli sguardi intorno a me fanno venire i brividi.
Vedo l'imbarazzo, ed è questo ciò che mi sta mettendo.
Non voglio più avere paura. Non voglio più avere paura.
Non voglio più.
La paura è la principale fonte di superstizione e una delle principali fonti di crudeltà. Vincere la paura è l'inizio della saggezza. La Federazione Italiana Epilessie si impegna ogni giorno per costruire un futuro libero dall'epilessia e dalle paure che essa genera.
Grazie.
Bene, molto stimolante mi sembra, e le due cose vanno abbastanza d'accordo una con l'altra, e immagino che ci saranno domande e curiosità.
Io ne ho domande.
Li ho aiutati male, sempre domande.
Lei ha parlato di prevenzione, oppure vuoi dire di riconoscere la rigorità?
Per me è domanda.
Sì.
Sì, sì.
Lei ha parlato di prevenzione, di crisi epilettica, oppure come dire, un cercare di riconoscere.
Prendi il microfono, perché siccome vai in streaming.
Adesso non più la domanda.
Adesso non parla più.
Ripeto allora. Lei ha parlato di prevenzione di crisi epilettiche, o come dire, cercare di riconoscere l'arrivo di una crisi epilettica e cercare di limitarla, no? Io non ho sicuramente le conoscenze necessarie per fare questa supposizione, però pensavo, non si può, come dire, utilizzare un metodo simile a quello del pacemaker, mi spiego. Cioè, come dire, mettere nell'interno del cervello un EEG che praticamente riconosce, come dire, l'attivazione eccessiva di queste cellule neuronali, e poi attivare, come dire, un rilascio di un farmaco immediato, come dire, non so, qualcosa che attiva il glutammato, adesso non ho le conoscenze necessarie, però dico, potrebbe essere possibile o è un...
Allora,
questo è... giustissimo, c'è molto lavoro che viene fatto in questa direzione qui, proprio esattamente come l'avevi pensata te. Mettere elettrodi, o non necessariamente un singolo elettrodo, può essere un grid di elettrodi. Adesso anche noi stiamo lavorando su degli elettrodi miniaturizzati in materiale organico, che quindi possono, che sono meno lesivi, meno invasivi, no? per il cervello, e che possono vedere delle aree relativamente più vaste, e collegare questo sistema qui ad un software di riconoscimento che veda quando sta per partire la crisi e rilasci il farmaco. Quindi un sistema a circuito chiuso. No? Addirittura quello che stiamo pensando è, insieme all'elettrodo, di mettere una microcannula, no? collegata ad una pompa, e il farmaco va direttamente lì, in modo da non avere tutti i problemi di assorbimento, di distribuzione, se si perderebbe troppo tempo. Problemi quali sono? Primo, riconoscimento della crisi. Non c'è nessun software, per quanto sembri la cosa più banale del mondo, no? riconoscere il momento in cui parte una crisi, attualmente non c'è nessun software che riesce a riconoscerla con un'accuratezza sufficiente per risolvere il problema. Secondo, il tempo tra il riconoscimento della crisi e la somministrazione del farmaco, che dovrebbe essere così breve da consentire l'abortire della crisi. Difficilissimo, però insomma ci si sta provando, e due anni fa un gruppo australiano ha pubblicato su Lancet un articolo molto interessante che fa pensare che effettivamente si possa comunque arrivare a questa soluzione, ma non ci siamo ancora.
Una cosa che si vedeva anche nella slide che hai fatto vedere è che nei soggetti epilettici, tra una crisi e l'altra, ci sono spesso queste depolarizzazioni paradosse che sì. sono molto simili a quando inizia la crisi. E se io ogni volta che lui mi fa questo e gli do il farmaco, allora tanto vale che glielo dà tutti noi. Per cui è molto difficile per noi. Altre domande?
Sì, avevo visto un'altra mano.
Un ritardo.
l'ora è tarda.
Ho pensato che troppo detto sull'importanza del sonno, troppo.
Allora vuol dire che vi lasciamo andare a dormire. Bene, grazie mille ai relatori, grazie mille a voi. Grazie a te della cultura.
Sì, però, sì.